La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Non abbiate paura, non vi trovate improvvisamente su Radio Vaticana, ma questa è proprio la musica con la quale si apre il film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con gran piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, questo brano coincide proprio con l'inizio del film, perché si vede una chiesa di quelle classiche, insomma, un po' isolate nel panorama un po' deserto della campagna diciamo americana. Di che cosa parliamo oggi?
Allora, parliamo del film di debutto di Michael Cimino, un grande e controverso regista che poi ci regalerà anche dei capolavori. Ed è una calibro 20 per lo specialista. In realtà, diciamo, un titolo, insomma, chiaramente italiano, perché il titolo, diciamo, americano non era questo, ovviamente, parlava di due tizi, insomma, no? L'artigliere e appunto Piede di Luce, sarebbe alla lettera.
Sì, in italiano venne tradotto come Caribou nel film, sarebbe Thunderbolt e Lightfoot, che erano i soprannomi dei due protagonisti.
Esattamente, e è la storia appunto di un mondo che va scomparendo, un mondo dei gangster di campagna, diciamo, che lui descrive con ironia e anche, diciamo, con un certo distacco, se vogliamo, no? Un certo distacco emotivo, ma con molta efficacia. C'è un Clint Eastwood nella parte dell'artigliere, c'è un delinquente incallito che si finge appunto predicatore nella prima scena che hai citato del film, in cui ci sono queste musiche, sta arringando in una chiesa appunto la folla, le persone che ci sono, e a un certo punto arriva sull'ingresso uno che comincia a sparargli addosso, insomma lui scappa via con la tonaca e tutto, insomma riesce così miracolosamente a sfuggire. In un campo di grano, insomma si riesce ad eclissare poi con un'automobile, buonanotte, insomma. Comunque Eastwood fa questa parte di questo delinquente che ha partecipato a delle rapine, una in particolare nel Montana, e viene ricercato, c'è stato anche un bel bottino, e viene ricercato dai suoi ex complici che sono convinti che abbia o nascosto o si sia, diciamo così, rubato il bottino. In effetti lui l'ha nascosto in una scuola dietro una lavagna e conta di ritrovarlo. Mentre, diciamo così, fugge da questi che vogliono, che lo inseguono per ucciderlo, incontra un ragazzo scantonato, un ragazzo molto brioso, Caribou appunto,
sfrontato,
che poi Jeff Bridges, in una delle sue migliori interpretazioni, bisogna dirlo, anche rispetto al passato e al futuro. rimane indimenticabile, rimarrà per sempre indimenticabile quella del grande Reboschi, ma certo, comunque sia, e questa fu, è considerata, se non la migliore, una delle sue migliori interpretazioni, ed era un ragazzo giovane, l'avevamo già conosciuto nel film di Bogdanovic di cui parlammo, se ti ricordi, un paio d'anni fa.
Certo, l'ultimo spettacolo.
L'ultimo spettacolo, The Last Picture Show. E anche lì aveva dimostrato, insomma, capacità attoriali notevoli. Comunque in questo film è un personaggio più complesso di quello che sembra così de visu, appena lo vedi, un ragazzo scanzonato ma in realtà dotato di anche una profondità sua di pensiero e di una solitudine, insomma, esistenziale già a 20 anni, insomma, che colpisce. Eastwood è molto misurato in questo film. In questo film lui, attraverso questa amicizia con questo ragazzo scanzonato, decide non di cambiare percorso della vita, associa alla sua vita il percorso di questo ragazzo e dice: ma senti, sarebbe bello ritrovare questo bottino, perché ci arricchiremmo tutti e due. Tra l'altro diventano amici anche un po' di bravate, di compagnie femminili e così via, insomma, quindi anche se Eastwood si tiene sempre molto distaccato e molto poco interessato, in realtà sempre un passo indietro rispetto al ragazzo, che è molto più esuberante. E a un certo punto però vengono raggiunti dalla banda, da quelli che a un certo punto volevano uccidere appunto l'artigliere. Fortunatamente, dopo qualche scaramuccia, non ci scappa il morto, e decidono di, visto che il bottino viene considerato perso, di riprovare a svaligiare un'altra banca nel Montana. Tutti e quattro coinvolgono il ragazzo e c'è una lunga preparazione, si aspettano mesi addirittura per preparare bene questa rapina, anche perché presentava degli aspetti di complessità di organizzazione, insomma, particolare, insomma, vista la consistenza della cassaforte, insomma, si vede praticamente anche la preparazione che fanno, addirittura una specie di mortaio riescono ad avere, potente, perché serviva per sfondare il muro per aprire questa cassaforte.
È un mortaio, tra l'altro, calibro 20, da cui una parte del titolo.
Esatto, del film, esattamente, calibro 20 era questo grande mortaio, probabilmente un'arma del Vietnam, insomma, lì siamo, non dimentichiamo, nei primi anni 70, sullo sfondo abbiamo il Vietnam, abbiamo l'America rurale, lontana dalle grandi città, dalle grandi manifestazioni, dal dissenso, ma il film comunque c'ha una sottile vena di disagio e soprattutto descrive un mondo così, in qualche modo, di questa delinquenza rurale, che ormai viene soppiantata dalla delinquenza criminale che ritorna
organizzata,
quella organizzata delle grandi città.
Insomma. Tra l'altro questo mortaio viene maneggiato con particolare destrezza da Clint Eastwood, da cui il suo soprannome artigliere,
esatto, l'artigliere,
perché lui è un reduce della guerra di Corea, insomma.
Lui aveva fatto la guerra di Corea, praticamente aveva imparato a utilizzare questo tipo di armi pesanti e quindi era adatto a questo ruolo, insomma. Ora, il film così si porta avanti anche con molta ironia, molta, anche momenti, se vogliamo, quasi di commedia, insomma, no?
Goliardici,
in realtà, sì, in realtà è un film ingannevole, nel senso che è un film profondamente tragico. Alla fine questa rapina verrà fatta per delle circostanze così puramente casuali, non riuscirà. E praticamente i due soci, i due complici che avevano inseguito Eastwood e con cui poi c'era stato questo accordo, rimangono uccisi tutti e due. Riescono a fuggire appunto l'artigliere e Caribou. Caribou però ha preso delle botte molto forti da quello con cui ci aveva proprio dei problemi, insomma, con
di
quello dei due banditi,
certo,
di compatibilità, che si erano dimostrati nel corso del tempo, insomma, un'insofferenza reciproca, anche perché Caribou lo prendeva sempre in giro e questo cattivo, perché poi si dimostra molto cattivo.
Diciamo, Leary il Rosso viene
Leary il Rosso, sì, che poi è interpretato da George Kennedy, che
certo, grande attore,
è un grande caratterista, più che un grande attore lo definirei un grande caratterista, ha fatto moltissimi film western. È un, diciamo, comunque un'icona anche lui, insomma, del cinema americano, insomma, non un attore proprio di primissimo piano, ma sicuramente un attore molto importante, insomma, che è entrato molto spesso nelle parti. Ora, tra i due non corre buon sangue, in effetti sarà da diciamo la tragedia finale, che appunto fra poco diremo, di cui parleremo, e che sarà per mano di questo che prima di morire comunque ferisce gravemente alla testa il ragazzo Caribou. Loro fuggono e riescono a ritrovare il bottino, perché in effetti era stato, diciamo, spostato in una specie di piccola chiesa museo, e praticamente, insomma, Eastwood la riconosce che questa era la scuola, sull'originale era stata costruita, diciamo, costruito un nuovo edificio. Invece poco più in là, Varsav, sempre del Montana, riescono a ritrovare questa, lui la riconosce passando, addirittura per caso riconosce l'edificio, dice è stato spostato qui, incredibile, entrano e in effetti il tesoro c'era. Sembrerebbe tutto avviato verso il lieto fine, il ragazzo comincia a sentirsi male, comincia a avere giramenti di testa, comincia sulla macchina, gli chiede ma che c'hai, ti senti male? C'è, ho giramenti di testa, non mi sa, insomma alla fine muore dentro la macchina e il film si chiude amaramente con Eastwood profondamente addolorato che appunto con l'artigliere che insomma c'ha il bottino ma ha perso l'amico.
Tra l'altro poi scappano su un diciamo un trofeo, sì, che era stato acquistato con una piccola porzione del bottino recuperato in maniera molto casuale, perché già dall'inizio del film Caribou manifesta il suo desiderio di poter finalmente comprarsi una Cadillac decappottabile, cosa che appunto Clint Eastwood gli concede proprio come se fosse un fratello maggiore che fa un regalo.
Sì, infatti c'è quello che è bello di questo film è questo rapporto tra questi due, insomma, tra questo uomo, appunto questo bandito disincantato di pochissime parole, tra l'altro un Eastwood particolarmente misurato, particolarmente diciamo di poche parole in questo film, e questo ragazzo esuberante che lui prende proprio a ben volere, cioè praticamente diventa sì un fratello maggiore. Un ragazzo solo, un ragazzo che insomma è sbandato, che praticamente viveva la giornata con piccoli furti, quindi sostanzialmente insomma un ragazzo così assolutamente solo e abbastanza perso, no? Invece lui trova in questo fratello maggiore una nuova ragione di vita in certo senso.
E lo stesso dicasi anche per Clint Eastwood, che trova in questo ragazzino forse anche una proiezione di lui da giovane, chi lo sa?
Una proiezione di lui da giovane, comunque insomma se non una paternità perlomeno una fratellanza, diciamo, e quindi rivede insomma in qualche modo le sue posizioni anche sul piano umano, insomma sul piano, riesce a sciogliersi un pochino di più, insomma riesce pure a raccontare qualcosa, molto poco di sé, insomma, no? Comunque il film diciamo è discontinuo, sicuramente è un film che appunto passa dai toni di commedia a quelli tragici con abilità, ma secondo me c'ha anche delle lungaggini e delle situazioni abbastanza incompiute.
A questo proposito, scusami, ti interrompo, a questo proposito non so se ti trovi d'accordo con me nel fatto che la parte che riguarda la preparazione del colpo, quindi loro che cercano in qualche maniera di camuffarsi entrando appunto nel mondo lavorativo per appunto comunque non destare grossi sospetti, nel frattempo sotto banco continuare la preparazione del colpo. Quella parte lì non è molto chiara e non è molto ben sviluppata,
e forse
è addirittura quasi, come dire, superflua per certi versi.
È superflua nell'ambito del film, colpisce poco, è una inutile lungaggine se vogliamo. Insomma.
Quindi sei d'accordo?
Sono d'accordo, poteva essere fatta con pochi cenni. Insomma, tranquillamente. Comunque, quello che colpisce di Cimino, diciamo, la sua abilità registica. Effettivamente nella fotografia, in queste autostrade abbandonate,
la natura,
semideserte, la natura, la fotografia eccezionale, già si vede in Nuce il grande regista che poi pochi anni dopo conosceremo con Il Cacciatore.
Cacciatore che tra l'altro vedremo a breve di nuovo sul grande schermo, perché viene riproposto
così
in una...
Così dicono, però in realtà doveva essere già stato riproposto, fino adesso non si è visto.
Noi aspettiamo fiduciosi.
Aspettiamo fiduciosi. Il problema di questi grandi film è che li fanno uscire un giorno o due in alcuni schermi ed è difficilissimo acchiapparli, dovrebbero rilanciare almeno qualche settimana. Invece non so per se motivi di distribuzione, non so com'è, non si riescono mai a cogliere, insomma è difficile coglierli. Comunque è un film, Il Cacciatore fu un film epocale, un film non compreso inizialmente, che richiede appunto una lettura attenta, ma Cimino ebbe sempre un rapporto difficile con Hollywood, è un irregolare. Se pensiamo dopo Il Cacciatore, che fu un grande successo internazionale, dove praticamente gli arrivarono anche critiche da sinistra dicendo gran film reazionario, io me lo ricordo che lo vidi già allora e non mi fece affatto questa impressione già allora, proprio per niente, ancora prima che succedessero tutte queste grandi polemiche. E lui poi c'ebbe una grande esperienza con I Cancelli del Cielo, che fu un fallimento clamoroso, un western bellissimo che peraltro io vidi addirittura sul grande schermo di Massenzio, 6 ore di film, che poi furono ridotte a 4, e fu un fallimento che praticamente lo buttarono quasi fuori da Hollywood, non venne più chiamato, non riuscì quasi più a fare film. Poi nell'85 riuscì a fare L'Anno del Dragone, che era pure un buon film, molto disincantato, sulla mafia cinese. Però Cimino, che poteva essere così sicuramente una stella, diciamo, tra i registi di Hollywood, ha avuto meno successo di quello che meritava per via del fallimento dei Cancelli del Cielo, che ripeto invece è un film che magari, ecco, fosse ripescato e
riproposto,
per esempio,
certo,
edito in DVD, insomma, no? Magari anche fosse anche la versione di 4 ore che circolò, insomma, non quella di 6 originaria, che era considerata non commerciale.
Michael Cimino probabilmente pagò lo scotto di non aver accettato certe regole
di Hollywood,
come per esempio quella di aspettare troppo tra l'opera prima e l'opera seconda, perché in realtà noi stiamo parlando
4 anni.
Infatti, questo fu una delle regole, e poi proprio per il fatto che lui era un po', diciamo, riluttante ad esporsi. Erano anni in cui o dovevi stare o da una parte o dall'altra, e lui invece non aveva nessun interesse.
Lui era un osservatore, lui era una persona, insomma, che appunto come nei Cancelli del Cielo raccontava le epopee, e non è che non si schierasse, perché per esempio poi nel film sulla mafia cinese dice la sua in maniera molto chiara, insomma, non è che sia uno che non vuole, diciamo, nascondere il sasso, insomma, cioè diciamo che
il sasso
nasconde la mano,
certo.
Era un regista però che non aveva un esplicito impegno politico né in un senso né in
ma
un altro,
diciamo che lui più semplicemente non riteneva la sua esposizione politica finalizzata,
importante
esatto, per il suo messaggio, sì, cinematografico.
È vero che appunto Il Cacciatore è a suo modo un film profondamente politico, ma senza dirlo, cioè descrivendo la vita di questi ragazzi che tornano dal Vietnam, il loro rapporto con l'America, i loro incubi, insomma un film veramente bellissimo, il sogno americano infranto, insomma, quindi lui parla di politica senza citarla.
Ma comunque diciamo che il problema grosso, c'è un bellissimo documentario che è disponibile su alcune piattaforme che proprio racconta la storia anche umana di Michael Cimino. Lui era molto, come dire, essenziale. Lui diceva: se hai una buona sceneggiatura e hai un buon film, diciamo tutto il resto
la fai, certo.
E a riprova di ciò, proprio riguardo questo esordio Thunderbolt e Lightning, si racconta che lui contattò Clint Eastwood, che ovviamente era già sulla cresta dell'onda, insomma era uno delle star di Hollywood,
sì,
conclamate.
Emergenti, sì, assolutamente sì. E dopo Leone, dopo alcuni film che aveva già fatto in America.
Gli propose appunto il copione e in buona sostanza Clint Eastwood diceva: io sarei di questo avviso, cioè se voi facciamo un patto di questo genere, io ti do 3 giorni di lavorazione per farmi vedere di che pasta sei fatto, visto che sei un debuttante, e se dopo 3 giorni la cosa non mi convince, io mi prendo i diritti di questo film
e lo faccio girare
da chi mi pare a me. Non era entrato nello specifico, però siccome dimostrò Michael Cimino non solo di essere un ottimo sceneggiatore, ma anche appunto di saper mettere la macchina da presa nei posti giusti, memore un po' anche della lezione di John Ford, se vogliamo.
Sì, sì, c'è anche quello.
Alla fine poi le riprese furono completate secondo i progetti originari e il film fu firmato da Michael Cimino, che ovviamente fu particolarmente contento anche di questa promozione sul campo.
Hai citato giustamente Ford, perché c'è qualcosa della frontiera, no? C'è il ricordo della frontiera, ci sono questi spazi immensi che raramente sono stati... Il pregio soprattutto di questo film è la fotografia e la descrizione appunto degli scenari, di queste autostrade, queste highways, di queste corse con le macchine, insomma è veramente, sotto questo profilo Cimino si dimostra subito un regista importante, no? E ricordo che in effetti, pur non conoscendo Cimino, quando vidi il film la prima volta mi colpì questa capacità, se vogliamo, di descrivere, insomma, no? Di descrivere. Era un cinema che in fondo non era il cinema degli anni 70, quello contestativo, però delle cose sull'America ce le diceva, ci voleva dire delle cose in America, voleva ricordarci
soprattutto della provincia,
l'epopea della provincia americana, e ci voleva ricordare John Ford, hai fatto secondo me una notazione più che giusta, ci voleva ricordare l'epopea della nuova frontiera, di un mondo che finiva e che si trasformava, quindi questi delinquentelli di provincia, anche goffi, perché alla fine organizzano un colpo in maniera assolutamente apparentemente con tutti i dettagli articolati e
precisi, poi si fanno fregare dalla cassiera di un drive-in, insomma.
Si fanno fregare dalla cassiera di un drive-in.
Sì, ma infatti anche in questo ci sono molte similitudini col western più classico, no? un po' ladri di polli, che
straparlano, che chiacchierano troppo,
un po' gradassi,
che addirittura nascosti nel bagagliaio appunto parlano e si fanno sentire, addirittura si vede un pezzo del vestito di uno dei due, quindi insomma assolutamente, assolutamente incapace.
Pasticcioni,
pasticcioni, e poi peraltro alla fine uno dei due finisce sbranato da un cane che già aveva visto prima.
Certo, perché aveva lavorato in quel grande
magazzino.
Aveva
lavorato in quel grande magazzino, sapeva che c'era questo cane, insomma, che era particolarmente aggressivo e ci finisce praticamente proprio in bocca.
Stiamo parlando del personaggio del rosso interpretato da George Kennedy,
che giustamente
tu sottolineavi,
sì,
è un caratterista molto importante.
È un grande caratterista. Sì,
e tra l'altro, se vogliamo citare solo alcuni dei film in cui lui ha una parte, cominciamo da quella sporca dozzina, per esempio, che è un film degli anni 60 molto interessante. Per poi passare a Airport 75, cioè i classici film catastrofici degli anni 70 come Airport 75.
E anche parecchi western, ha partecipato a parecchi western e anche in televisione ha lavorato, da quello che ricordo, anche abbastanza.
E poi
un caratterista.
La sua figura così un po' tragicomica venne anche sfruttata per tutta la serie dei film della Pallottola Spuntata, in cui evidentemente serviva una faccia da cattivo abbastanza, quasi paradossale,
anche ridicola.
Sì, bravissimo.
Sì. Devo dire che i film della Pallottola Spuntata non li ho voluti vedere.
No, però voglio dire, resta il fatto che anche nella maniera in cui lui può essere tragicomico, venne subito preso in considerazione.
Un ottimo caratterista.
Va detto che mai come in questo caso, Marcello, penso concorderai sul fatto che il film perde molto del suo potere immaginifico nella visione sul piccolo schermo.
Assolutamente sì, infatti queste erano delle notazioni che mi accingevo a fare. Questo è un film che sul piccolo schermo, proprio per questa capacità di realizzazione visiva del regista, no? di impatto proprio visivo, insomma, di capacità di descrivere i paesaggi, di descrivere le atmosfere fino al piccolo schermo, perde tantissimo.
Ecco, diciamo che noi diciamo ormai stagionati frequentatori delle sale cinematografiche, anche in una visione domestica, riusciamo, facendo un piccolo passo, salto all'indietro, riusciamo a capire, nel vederli adesso, ricordandoci quale fu appunto all'epoca la nostra...
l'impatto diciamo allora,
certo.
Però è un'altra cosa, ma questo, insomma, è una cosa che dobbiamo accettare, insomma,
dobbiamo rassegnarci.
È una dinamica assolutamente diversa, insomma. Però ecco, ripeto, è un film discontinuo, un film che non sempre sa cogliere come vogliamo, insomma, l'atmosfera, c'ha delle lungaggini e oscilla tra dramma e commedia, a volte in maniera poco comprensibile, però nel complesso è un film di buona struttura, un film solido che fa presagire una grande personalità registica, insomma, quindi va salvato per questo, insomma, va considerato per questo, oltre che per la qualità visiva delle immagini, che è superiore alla media sicuramente, insomma.
Beh, poi va considerato anche il fatto che sicuramente Michael Cimino, a proposito di come possiamo considerarlo un non allineato rispetto ai dettami classici di Hollywood, in più di 20 anni di carriera, perché poi purtroppo è morto addirittura 20 anni dopo l'ultimo film che era uscito, sì. Però insomma, sì, in 20 anni di carriera, quindi dal 74 al 96, ha fatto 8-9 film, insomma, quando invece altri suoi colleghi ne sfornavano almeno uno ogni due anni.
Una ventina, sì.
Questo a dimostrazione del fatto che lui si è sempre trovato un po', come dire, un pesce fuor d'acqua.
Lui ha avuto proprio, dopo, ripeto, il fallimento dei Cancelli del Cielo, proprio Hollywood l'ha proprio bandito, insomma, ha avuto enormi difficoltà a realizzare poi altri film, tra cui, insomma, il migliore che fece fu L'Anno del Dragone, insomma, che era comunque una personalità registica importante, uno che rimane comunque nella storia del cinema per Il Cacciatore, che viene considerato universalmente un capolavoro. Però indubbiamente una grande occasione mancata.
A proposito dell'Anno del Dragone, in quell'occasione ebbe l'opportunità di lavorare insieme a Oliver Stone, il quale esprime un giudizio particolarmente generoso. Lui faceva l'adattamento e, insomma, ha collaborato alla regia, ma la regia era di Michael Cimino, dicendo che è molto rigoroso e addirittura quasi ossessivo nella meticolosità, e quindi quando un importante personaggio come Oliver Stone, anche lui per certi versi fuori dal coro nella Hollywood della seconda metà del secolo scorso, sicuramente si capisce quanto questo attestato di stima sia profondo, insomma.
Assolutamente sì, anche se diciamo sia Stone che Cimino, insomma, in maniera diversa. Stone sicuramente è molto più mainstream, no?
Cioè, sì, però è anche più politico, insomma, politicamente è più schierato.
È più politico, non sempre ci ho visto quella sincerità che lui voleva esprimere, nel caso di Stone, non sempre, diciamo, a volte ho visto delle forzature, però sicuramente lui si è molto dichiarato politicamente, tuttora, insomma, si dichiara politicamente e, diciamo, riesce a coniugare in qualche modo l'action movie hollywoodiano con una qualche forma di impegno sociale e politico. Però anche lì Oliver Stone, forse meglio di sé, lo dà in film anomali tipo Natural Born Killers.
Certo, i film, diciamo, in cui il tema quelli politico è un pochino più evidente, sembra quasi come appunto...
Sembra un pochino costruito.
Bravo,
per esempio, non so, su JFK, che pure era un film bello, e tutte le tesi di Stone sono state smontate.
Sì, o comunque il tentativo di spettacolarizzazione del messaggio politico, sì, non sempre riesce.
Sì, non so, sempre riesce, però perché ad avercene, insomma.
Pure. Tornando al nostro Michael Cimino, è triste pensare che venne trovato morto nel suo letto, perché dopo due, sì, giorni che lo cercavano gli amici nessuno aveva saputo che fine aveva fatto, insomma, come, certo, succede a certi personaggi che appunto magari da pensionati vengono ritrovati tristemente,
sì, strano, poi nel proprio domicilio. Bene a un regista che insomma doveva avere chissà quante conoscenze e quante amicizie, no?
Sì, però invece, insomma, si sa pure che a Hollywood le amicizie spesso e volentieri sono molto,
sì,
di facciata.
Sì, sono molto, sì, di facciata, assolutamente sì. C'è un film, per esempio, che è uscito l'anno scorso, non so se l'hai visto, che comunque se non l'hai visto ti consiglio di vederlo, Babylon.
No, non l'ho
che
visto.
Che descrive proprio la nascita di Hollywood e il passaggio al sonoro, che noi immaginiamo che il passaggio al sonoro fu così una cosa, se vogliamo così, che venne da sé. Invece in realtà ci furono suicidi, attori che non si sentirono più adeguati, tragedie personali, insomma,
sì,
questo film,
questo lo
che
sapevo,
l'avvento,
lo sapevo.
L'avvento del sonoro
stravolse proprio gli equilibri, certo,
stravolse proprio gli equilibri, per dire, e Hollywood insomma era anche fortemente trasgressivo già negli anni 20 come costume, come modo, certe feste che facevano. È un film che dovresti recuperare, insomma, perché
ne prendo debita nota, Marcello, come tu ben sai i tuoi suggerimenti sono preziosi. Allora, caro Marcello, bene, sono le 15.33, facciamo un po' il punto della situazione.
Sì.
Vi ricordo che siamo su Radio Città Aperta, all'interno della trasmissione La Bottega del Forno, nella rubrica consueta che si occupa di cinema di 50 anni fa, visti in prima visione, curata da Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono e che appunto, sì, ci ha raccontato un film, il film di esordio di Michael Cimino, Una calibro 20 per lo specialista, in originale Thunderbolt e Lightfoot. Ah, volevo far presente che a breve, per comunicazioni di servizio, avrò il piacere di disquisire riguardo Michael Cimino, perché proprio in questi giorni è stato pubblicato un importante libro da parte della meritoria casa editrice specializzata in spettacolo, che è la Gremese. Aspetta che vado a recuperare il titolo del libro, perché non me lo ricordo.
Sì.
Ne parlerò appunto nelle prossime settimane, proprio a cavallo tra il nostro racconto riguardante la prima pellicola di esordio di Michael Cimino e la tanto auspicata proiezione sul grande schermo
del
cacciatore. Allora, l'autore del testo è Frasca, si chiama proprio Il cinema di Michael Cimino, e quindi con Giampiero Frasca ne parleremo.
Prendo nota io.
Sempre per sottolineare quanto alcuni registi ormai quasi del tutto dimenticati siano importanti per capire anche il cinema di oggi.
Assolutamente sì.
Quindi,
certo,
conclusione della nostra rubrica Visti in prima visione. Che porta questo nome proprio perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, in questo caso anche il sottoscritto modestamente, ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo all'epoca della proiezione originale, e ci racconta una serie di pellicole proprio in virtù del fatto di averle potute vedere in una sala cinematografica vera e propria e non, diciamo, sul divano di casa. In questo caso, Marcello, in quale cinema tu avresti l'opportunità di vedere questo film di Michael Cimino?
In un cinema di Trastevere, che poi è diventato a suo modo storico anche nel mondo attuale, diciamo, nella Roma attuale, il cinema America.
Ah, caspita, certo, anche se, diciamo, non per quello che è,
non,
diciamo,
esiste più fisicamente, però hanno raccolto questi ragazzi il testimone e hanno, a parte le splendide rassegne che organizzano tutti gli anni, insomma,
l'estate, sì,
l'estate in vari punti di Roma, partita da Trastevere, ma poi lo fanno anche
in altri,
Sapienza,
sì,
in altri,
sì,
luoghi, e poi hanno inaugurato e fondato il cinema Troisi.
Molto bene. E allora, questo era uno dei passaggi,
quindi Cinema America,
benissimo, sì, uno dei passaggi obbligati della nostra rubrica, con la quale ci avviciniamo alla conclusione del racconto. L'ultimo passaggio che contraddistingue questa rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla Webzin Slocalti, lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì. Allora, questo è un film, diciamo, che inizialmente gli avevo, diciamo così, avevo pensato a 4 stellette. Devo dire la verità, rivedo il giudizio, 3,5.
Sono d'accordo con te, anche perché abbiamo dato 4 stellette a film notevolmente superiori, cioè, esatto. Quindi dobbiamo rispettare un pochettino le proporzioni.
Rivisto anche per gli squilibri narrativi, insomma certi aspetti, però 3,5 ci sta, è un film più che buono.
Film che comunque viene contraddistinto anche dalla presenza di un brano nella colonna sonora, di cui abbiamo sentito solamente un piccolo estratto di questa messa cantata che fa parte dell'inizio del film, ma in realtà poi, come ogni road movie che si rispetta, perché ovviamente c'è una parte di viaggio che è fondamentale nella narrazione cinematografica, c'è una canzone che viene interpretata da Paul Williams, il quale nello stesso anno diventerà molto più, come dire, conosciuto, anche perché interpreterà le canzoni di un film del quale ci occuperemo quasi sicuramente, ma non credo che ci siano dubbi al riguardo, ossia Il fantasma del palcoscenico.
Ah beh, per Bacco, come no.
Quindi insomma un film di cui parleremo, e troviamo il gancio per lanciare appunto una delle prossime puntate riguardanti questo film di Brian De Palma, con la colonna sonora con la quale appunto ci congediamo da Marcello, di questo brano di Paul Williams. Marcello, io ti saluto.
Benissimo.
Ti ringrazio ovviamente, a un prossimo appuntamento con una nuova puntata di Visti in Prima Visione. Il brano in questione si intitola Where Do I Go From Here, e il titolo appunto è questo, e l'autore è Paul Williams. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento, Fabrizio.
If I knew the way, I'd go back home. But the countryside has changed so much, I'd surely end up lost. Half remembered names and faces so far in the past. On the other side, the bridges that were burned once they were crossed. Tell me why, where does the fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does a fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here to get back home? Where my childhood dreams and wishes still outnumber my regrets. Get back to a place where I can figure on the odds. Have a fighting chance to lose the blues and win my share of bets. Tell me where does a fool go when there's no one left to listen to a storm without meaning that nobody. Tell me where does a fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here? Tell me where does a fool go when there's no one left to listen to a story without meaning that nobody wants to hear? Tell me where does a fool go when he knows there's something missing? Tell me where do I go from here? Where do I go from here? Oh, tell me where does a fool go when there's no one left to listen to a storm?
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.